Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, oggi è martedì 17 dicembre, sei anni fa iniziava, davamo la notizia sul sito di Radio R dell'insediamento del cantiere che serviva alla demolizione della scuola Giglie, sei anni fa. Ebbene, questa demolizione deve essere propedeutica poi per era il 17 dicembre del 2018. Nel 2019 c'erano le elezioni, ecco, si spiega un po' tutto, no? Quelle che poi porterà alla vittoria per 20 voti di differenza sul candidato Simone Simonacci di Antonio Bravi. Bene, questa storia l'avevamo capita sin da allora che era semplicemente finalizzata ad incrementare e ad arricchire la propaganda elettorale con i soldi pubblici, soprattutto con i soldi dei cittadini, perché si doveva contrarre un mutuo che da 5 anni i cittadini pagano, perché se lo paga il comune, lo paga i cittadini, ecco, mettetevi in questo ordine di idee, senza che della scuola sia stato visto neanche un mattone messo in posta, no? Messo lì per terra, per dire ecco, abbiamo il testimone della scuola che è in costruzione, no, neanche quello. Però possiamo dire che dopo 6 anni, in questo periodo, abbiamo almeno fatto sì che dei 90 pali che servono per la fondazione della scuola Gigli sul terreno, ne saranno conficcati a terra, installati a terra, infilati a terra, ben 45, la metà prima di Natale. E questo per dire che c'è comunque un programma per accelerare i tempi di realizzazione della scuola. 6 anni fa si diceva che nell'estate del 2019 sarebbero iniziati i lavori per la costruzione della nuova scuola, una bugia colossale, no, che non ha retto poi di fronte alla realtà, cioè non si è mantenuta e si è sciolta come neve al sole. Adesso andiamo avanti perché ieri c'è stato un piccolo incidente di nessuna gravità per caso, però un pullman scolastico, anzi uno scuolabus, più che una scuola, un autobus di linea Cotran che però trasporta studenti, si è fermato perché ha avuto un guasto, ma per fortuna si è fermato all'altezza del capolinea in via Nazario Sauro, sotto l'Idis, a fianco all'Idis, vicino, diciamo così, alla rotatoria. Però si è stati costretti a far scendere gli studenti in mezzo alla strada, per cui il traffico è stato interrotto ed è stato deviato per chi giungeva da Colle dell'Infinito, per dire, cioè andava verso Porto Regnani, è stato deviato in via Aldo Moro, quindi è stato deviato verso il quartiere Fonti San Lorenzo. Per chi saliva su è stato deviato verso il via Brudolini. Questo per permettere che l'operazione anche di spostamento e di rimozione del grosso mezzo avvenisse in tutta sicurezza. Poi ci ha pensato un bestione ad attaccarlo, ganasciarlo e attaccarlo, e quindi a portarselo via questo mezzo, questo bus del servizio Cotram. Un'altra notizia, diciamo più ridanciana, più ironica sotto certi aspetti, riguarda, ce ne siamo occupati in altre circostanze, però mi piace sempre ritornare su questo perché voglio proprio buttarlo in faccia a quelli che ancora pensano alla transazione ecologica, al green, no? Ecco, andate a vedere stallo e l'area dedicata alla ricarica delle auto elettriche, si trova vicino ai cassonetti di via Kennedy, che conduce verso l'obelisco, no? Si trova alla destra, all'altezza della scuola materna lì, di Fonti di Villa Teresa. Bene, io ho fotografato l'altro giorno perché ci passava a piedi e ho visto che c'era lo stallo, che molto probabilmente non ci si mette nessuno, io penso che quella ricarica non abbia mai funzionato, no, ma lì sarà anche difficile farla funzionare perché nell'area riservata all'automobile c'era un sacco di sacchetti dell'immondizia, persino cassonetti, quelli giganti dell'immondizia dei Cosmari, quindi dico che ci sta a fare quella ricarica. Ne hanno installate, ricordo nel 2022 si vantava l'amministrazione dei Bravi di averne installate 26, erano di quelli che pensavano che veramente che il futuro era delle auto elettriche, ci sarebbe stato un boom delle auto elettriche, perché 26 punti di ricarica ai canali, francamente ci sembrava già allora a prima vista, con tutto l'ottimismo di questa vita, un po' troppe, e infatti molte di queste non sono neanche utilizzate, anzi non sono state mai utilizzate, su alcune cresce anche l'erba selvaggia, no, perché appunto nessun pneumatico ha calpestato, eppure sottraggono posti auto, sottraggono comunque sì posti auto che una volta erano utilizzati per i residenti del luogo, come ad esempio nell'area dell'ex consorzio agrario o appunto in questa dell'area dell'area che appunto di quartiere Fontis, del quartiere di Villa Teresa. Adesso andiamo a vedere perché è stato formato il nuovo consiglio direttivo dell'Associazione Operatori Turistici di Recanati, e possiamo dire che si è costituito questo il 14 dicembre. L'organigramma è così composto: la presidente Francesca Sabatini, vicepresidente Adriana Pierini, i consiglieri sono Lidia Segni, Stefani Sammet, Emilio Romoli, Chiara Di Giovanni, dalla segreteria Giulia Mattutini e dallo stesso assessore Ettore Belati, rappresentanza dell'amministrazione comunale. E questo è quanto, per chi fosse curioso. Poi questa associazione operatori turistici ci dirà appunto cosa a mano farà, come ci aveva abituato. Poi abbiamo Antonio Raschi è il babbo natale di Recanati, se ne è occupato di Carlino nella giornata di domenica, però a dire il vero ci eravamo già occupati, e lo facciamo con piacere noi di Radio R con una intervista che si trova su YouTube e che adesso l'abbiamo postata anche sul nostro sito, un'intervista ad Antonio Raschi. Come è nata questa idea di vestirsi da Babbo Natale e da quanto tempo lo fa? Pensate, lo fa da 23 anni, la faccia. Auguri e grazie anche perché lui l'ha fatto sempre con spirito di volontario. Domenica 22 dicembre alle ore 10 ci sarà i racconti di un piccolo teatro di carta a cura di Manuela Santini. Questo dove si svolgerà? Si svolgerà, partendo da un gioco teatrale, i bambini potranno usare la loro immaginazione e cimentarsi nella scrittura di un breve testo collettivo e così via. Al termine sarà realizzata una piccola narrazione di letture animate. E questo è quanto, niente di particolare, comunque avverrà qui a Recanati. Andiamo ancora avanti e ci rifacciamo adesso alla scuola Patrizi, all'Open Day, cioè le scuole aperte in questo periodo per chi volesse dalle elementari andare a quale scuola media. Beh, la Patrizi dice venite da noi, in poche parole questo è lo spirito di questi Open Day. Mogliano denuncia di due persone per favoreggiamento della prostituzione, e qui dice nei giorni scorsi i carabinieri di Mogliano ha effettuato il sequestro preventivo di una struttura ricettiva, provvedimento è scaturito un'indagine avviata dai carabinieri di Mogliano nel mese di agosto scorso che ha portato al deferimento all'autorità giudiziaria, cioè la denuncia di due persone, un uomo di 53 anni e una donna di 76, entrambi residenti in provincia, per favoreggiamento della prostituzione, per locazione a scopo di esercizio di casse di prostituzione in concorso. Quindi avevano messo su una casa luce rossi. L'attività di indagine ha permesso di accertare che nella struttura ricettiva veniva esercitata la prostituzione da parte di due donne, una brasiliana e una rumena, anche a mezzo di pubblicità su siti internet dedicati a incontri per sesso ed escort. Gli indagati, che erano a conoscenza dell'attività di meretricio, sono stati riferiti all'autorità giudiziaria. Il solito quadro probatorio prodotto ai militari operanti, condiviso dall'autorità giudiziaria di Macerata, ha permesso di porre sigilli all'immobile con conseguente sospensione delle attività illecite. Certo che non è che potevi, una volta individuate, permettete adesso, accomodatevi, continuate a fare la vostra attività di venite gente, venite, un po' di felicità, un po' di sesso. D'altra parte, infatti, se andiamo a vedere. Ah, è salvaguardia e tutela della donna, meno che quando si tratta di l'utero in affitto. Allora la donna può essere anche affittata a pagamento perché porti avanti una gravidanza di un bimbo che poi non sarà suo. Ecco, questa è la normità. Però, no, però la donna che non può finire in carcere perché ricorre al mezzuccio che è sempre incinta, per cui può benissimo rubare e fare reati per 40 anni ed anni del prossimo, perché tanto lei non può finire in carcere perché è sempre portatrice di un neonato in grembo e di un figlio. No, si può partorire anche in una non infermeria, proprio al momento opportuno, anche in un ospedale trasportato, mentre lei continua a vivere la sua attività di madre, di gestante in carcere, perché se il carcere è un luogo di reclusione sì, ma non è un luogo che non puoi portare avanti, secondo me, una gravidanza. Non ho capito per quale motivo ciò non è permesso. Poi quando nasce il figlio, certo, il figlio se tu devi scontare in carcere dopo i primi mesi di allattamento, primo anno, due di allattamento, puoi benissimo finire a scontare la pena e il bambino sarà affidato magari al tuo marito, ai tuoi parenti, al tuo genitore, finché non avrai finito a scontare la pena, ne esci e poi ti ricongiungi a tuo figlio. Cioè io non ci trovo nulla, ma ognuno è anche causa del proprio male. Cioè se è arrivata a questo dovrà pur pagare in qualche maniera, no, i suoi crimini nei confronti della società, no, non è che ne può per via della, cioè questa massima attenzione non c'è poi, come dicevo, quando si tratta di poter giustificare l'utero in affitto, perché così è in definitiva, cioè in poche parole una donna partorisce per terzi, per altri, e questa è una mostruosità dei nostri tempi, perché la giustifichiamo, la mostruosità sta nel giustificare questo tipo di scelta. Andiamo a dare un'occhiata adesso a Cronache Maceratesi. Cronache Maceratesi ci dice: accusa un malore in ufficio, muore dirigente del comune. Eccolo qua. Ad Alberto Marani, 58 anni, di Belforte, era il responsabile del servizio finanziario. Ad accorgersi dell'accaduto, i colleghi che hanno provato a rianimarlo col defibrillatore. La sindaca Giuliana Giampaolo dice: a lui va il nostro ringraziamento per la collaborazione di tanti anni, per la professionalità e la serietà mai venuta meno, per la disponibilità illimitata. Però nessuno viene in mente, tantomeno a questo tipo di stampa, perché Cronache Maceratesi è stata in prima linea insieme ad altri giornali sulla lotta affinché tutti si vaccinassero, denigrando quelli che invece avevano dubbi sul vaccino, definendoli terrapiattisti e novax. Questa è stata una violenza che hanno condotto insieme e in complicità e in combutta con il potere politico e sanitario, no, anche quelli della stampa. La maggior parte della stampa era allineata su questo fronte, non si è domandata mai perché c'è questo obbligo vaccinale, che cosa produce questo vaccino. Ecco, causa di molte morti improvvise è il vaccino, ormai è comprovato, però guai a dirlo, non si fanno neanche le autopsie, e se si fanno, morte per infarto. Certo, il cuore ti si è fermato, e perché si è fermato? Per una pericardite dovuta a una infiammazione del pericardio dovuta alla proteina spike dovuta al vaccino? Ragazzi, andiamoci, siamo corretti. Sanità, il confronto resta un miraggio, consiglio aperto? No, diretta streaming, non c'è un briciolo di dignità. Dice prima qui siamo a Macerata, doveva essere un'assise aperta agli interventi del pubblico, poi era stata blindata, infine era proprio saltata. Ora la nuova idea è una diretta Facebook con il governatore Acquaroli e l'assessore Saltamartini. L'appuntamento è per venerdì dalle 16, venerdì questo. L'ex esponente dei meloniani Giordano Ripa attacca la maggioranza, perché dice no, Meloniani, l'ex esponente, dice non si fa così, non c'è da aver paura, bisogna fare un consiglio aperto. Anche io sono convinto che non bisogna mai nascondersi, no? Bisogna sempre accettare il confronto, comunque il dibattito aperto su questi temi. Quando c'è stata la polemica ad esempio con l'Arci sulla questione dei rumori, no? Dopo la mezzanotte, io loro criticavano e attaccavano anche questa mia persona come giornalista, perché sostenevano che io avevo fatto un resoconto dei fatti non corretta, al che ho detto guardate, facciamo una cosa, tagliamo la testa al toro, il presidente, il direttivo, il vicepresidente, chi voglia venga in radio, ci dia la sua versione, noi siamo contenti di conoscerla. L'ho preso una scusa, non sono venuti. Ecco, quindi non ve la prendete solo con Acquaroli, sono in tanti, secondo poi il proprio propria convenienza, accettare o no appunto un dibattito o un confronto. Andiamo a questo punto verso la chiusura, l'epilogo di questa conferenza stampa. Parliamo per recuperare il pappagallino sull'albero, fa un volo di 6 metri, 53enne finisce a Torrette. Purtroppo è un caso che è avvenuto, non è una barzelletta, cade da un'altezza di circa 6 metri per recuperare il suo pappagallino che era finito su un albero in via Corso Callalberto. Stando a una prima dinamica, un italiano di 53 anni, dopo aver notato l'uccello su un albero, ha preso una scala e ha cercato di raggiungerlo. Una volta arrampicatosi avrebbe però perso l'equilibrio cadendo a terra. Immediata la chiamata, c'è in croce gialla, ha riportato diverse contusioni e traumi. L'uomo è stato trasportato grave in codice rosso al pronto soccorso di Torrette. Esprimiamo tutti i nostri auguri di pronta guarigione, che non so se per il Natale riuscirà ad uscire, però ecco, auguri veramente di cuore. Osimo, furti negli appartamenti, scoperta un'altra banda, 3 arresti. E qui siamo ad Osimo, si dice che alla fine di novembre i carabinieri della compagnia di Osimo avevano effettuato 4 arresti a Porto Potenza Picena. Tra il 28 e il 29 novembre una banda di albanesi specializzata nei furti in appartamento era finita in manette dopo l'inseguimento. Nella tarda serata dell'altra sera un altro successo dei militari dell'arma, che questa volta a Porto Sant'Elpidio hanno effettuato altri 3 arresti. Si tratta di altri albanesi, mamma mia sti albanesi, tra i 25 e i 30 anni, che stando alle indagini che hanno portato ad arrivare nel Fermano sarebbero responsabili anche di alcuni furti messi a segno nell'Osimano e non solo. A loro sarebbero infatti attribuiti anche altri raid fuori provincia. Alla banda di malviventi si è arrivati a seguito di una serie di indagini che hanno permesso di risalire alle vetture con le quali effettuavano gli spostamenti. Tassello dopo tassello il puzzle è stato ricomposto arrivando a individuare il covo. L'altro giorno il blitz, una volta raggiunto l'appartamento i 3 hanno cercato la fuga ma senza riuscirci, perché immediatamente bloccati. Arrestati sono stati accompagnati alla caserma della compagnia di Osimo, gazzelle che hanno attraversato la città in sirene insieme ad altre auto civetta. Ulteriori indagini coordinate dalla procura di Fermo ora sono in corso. Bene, io con questa notizia mi fermo qui, un grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte di Astrid Dubaldi. Ciao.